Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamie. Che il grido del Santo Padre Leone e il grido di tanti cristiani e non possa salire a Dio e ai potenti di questo mondo perché si possa trovare una soluzione di pace, specialmente in Terra Santa, visto che trasmettiamo dalla Terra Santa. E come sapete si stanno vivendo ancora ore di grande sofferenza in Terra Santa, e per questo ho deciso di continuare a trattare del Getsemani, quindi del luogo della agonia di nostro Signore Gesù Cristo, andando specialmente alle fonti del Getsemani, sia per quanto riguarda il luogo di cui già abbiamo trattato nell'episodio del mese scorso, e poi anche approfondendo il sottofondo ebraico di alcune espressioni di questa preghiera fondamentale di Gesù Cristo nell'orto del Getsemani. Prima diciamo di recarsi o di narrare la preghiera di Gesù al Getsemani, l'Evangelista Marco, ma anche l'Evangelista Matteo, fa una nota molto importante. E dice così: dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Sta parlando di Gesù e i suoi apostoli che escono dal cenacolo e si recano al Monte degli Ulivi. Il greco dice «Kai iumnesantes exelthon esto oroston elaion». Dopo aver cantato l'inno, dopo aver inneggiato, uscirono verso il Monte degli Ulivi. E continua così l'Evangelista Marco al capitolo 14, versetto 27. Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea». Innanzitutto vale la pena soffermarsi su questo verbo greco iumnesantes, dopo che essi ebbero inneggiato, cantato l'inno. Presumibilmente avevano cantato gli inni di chiusura del seder pasquale, cioè della cena rituale ebraica di Pesach, della Pasqua, ancora oggi al termine del seder pasquale, e così si pensa che era proprio ai tempi di Gesù, si cantava ciò che si chiama lo Hallel. Hallel significa appunto lodare, alleluia, allelu significa lodate il Signore. Dei salmi di lode, sono vari salmi, e appunto l'Evangelista dice che si recarono insieme al Monte degli Ulivi, rimanendo ancora entro i confini di Gerusalemme, nell'area adatta al rituale pasquale, perché, come ho avuto modo di dire, Gesù si reca al Getsemani perché, secondo le fonti antiche, si trovava nel recinto di Gerusalemme, benché il Getsemani, come tuttora, si trovasse al di fuori delle mura, però era considerata ancora Gerusalemme. Perché questo è importante? Perché la notte di Pasqua deve essere mangiata e poi vissuta, quindi si deve anche pernottare all'interno del recinto di Gerusalemme. E Gesù fa così. Per quello, dopo aver celebrato la Pasqua, secondo quello che dicono i sinottici, al cenacolo, passa la notte in preghiera al Getsemani, cioè dentro il recinto di Gerusalemme, che arrivava fino a Betfage, cioè fin sopra il Monte degli Ulivi, ed era l'area detta Kasher, l'area adatta al rituale pasquale, perché si doveva, come ho detto, mangiare la Pasqua e pernottare all'interno di Gerusalemme. E che cos'è questo Hallel? Filone di solito si riferisce ai passaggi dei Salmi come inni, ecco, dopo aver cantato l'inno. E la scuola di Hillel, quindi di un rabbino importante al tempo di Gesù, un fariseo, rabbino dei tempi di Gesù, forse il maestro, anzi sicuramente il maestro più importante insieme a Rabbi Shammai, divideva i Salmi dell'Hallel da cantare dopo la cena pasquale. Alcuni venivano cantati prima del pasto e altri dopo. Ecco perché, diciamo, si sottolinea il fatto di aver cantato l'inno. Vedete, è proprio un riferimento alla Pasqua. Questo è molto importante perché dice il Talmud nel trattato Pesachim, cioè il trattato che riguarda la Pasqua, c'è una discussione tra i rabbini, riporta una discussione tra i rabbini. Si chiedono i rabbini che differenza c'è tra la prima Pasqua e la seconda, perché si poteva celebrare una seconda Pasqua per chi non aveva celebrato la prima. Non mi dilungo su questo, però i rabbini discutono su quello che si deve fare nella prima Pasqua, cioè, o meglio, che si è obbligati a osservare nella prima Pasqua, e cosa invece non si è tenuti a osservare nella seconda. E non vi leggo ovviamente tutto il passo, però andiamo alla cosa che ora ci interessa. Nella prima Pasqua l'ebreo è vincolato a cantare l'inno quando mangia la Pasqua, mentre nella seconda non è vincolato a cantare l'inno, cioè l'Hallel, quando la mangia. E si chiedono i commentatori del Talmud da dove viene il fatto che sono tenuti a cantare un inno mentre mangiano la Pasqua. Rabbi Yochanan, a nome di Rabbi Simeon ben Yosedek, dice: la scrittura afferma: avrete un canto come nella notte in cui si celebra una festa. Quindi cita un passo scritturistico, Isaia 30:29. Quindi la notte di Pasqua è strettamente legata agli inni di festa che si devono cantare al termine della celebrazione del Pesach, della Pasqua ebraica. E dice ancora così il Talmud: come siete soliti cantare nella notte in cui si celebra una festa, ma non c'è notte in cui siamo obbligati a cantare oltre alla notte in cui si mangia la Pasqua. Quindi praticamente l'obbligo di cantare inni è riservato proprio alla notte di Pasqua. E l'Hallel comprendeva i salmi dal 113 al 118, e come ho detto, secondo la dottrina di Hillel, si potevano dividere in due parti: una parte si recitava nel mezzo del banchetto pasquale e l'altra alla fine. Questo è interessante perché appunto l'evangelista è molto preciso: dopo aver cantato l'inno uscirono verso il Monte degli Olivi, verso il Getsemani. Poi è discusso su quali salmi, eccetera, però c'è una cosa su cui soprattutto mi voglio soffermare: perché si cantano questi Hillel? Il Talmud risponde a questo, i rabbini hanno risposto a questo, hanno detto perché in questi salmi sono menzionate cinque cose: primo, l'uscita dall'Egitto; secondo, la divisione in due parti del Mar Rosso; terzo, la consegna della Torah, cioè della legge; quarto, la resurrezione dei morti; e quinto, ascoltate bene, i dolori del Messia. Cioè in questo Hallel, nonostante siano canti di lode e di benedizione nella festa, nella notte solenne della Pasqua, eppure si devono ricordare, proprio alla fine, è l'ultima cosa che si ricorda, i dolori, le sofferenze del Messia. Molto interessante. E continuano così i rabbini: si deve ricordare l'uscita dall'Egitto, come è scritto in uno di questi salmi appunto dell'Hallel, Salmo 114:1, quando Israele uscì dall'Egitto, ecco il ricordo dell'uscita dall'Egitto. Secondo, si deve ricordare la divisione in due parti del Mar Rosso, come è scritto nello stesso Salmo 114 al versetto 3, il mare lo vide e fuggì. Terzo, la consegna della legge si deve ricordare, come è scritto i monti saltellarono come arieti, di nuovo Salmo 114:4. Poi si deve ricordare la resurrezione dei morti, come è scritto camminerò alla presenza del Signore, letteralmente dice l'ebraico, nelle terre dei viventi, quindi un'allusione alla resurrezione, Salmo 116:9. E infine, come ho detto, si devono ricordare in questo inno dell'Hallel i dolori del Messia, come è scritto, e lo prende dal Salmo 115:1, non a noi Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Da questo versetto i rabbini traggono la conclusione che il Messia dice queste parole, e con molta probabilità le ha recitate anche Cristo: non a noi Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Questo ci apre degli spazi immensi. Perché? Perché ecco, dare gloria al nome del Signore, glorificare il nome del Signore, che ovviamente ha molta relazione con l'Esodo, perché nella Pasqua, nel libro dell'Esodo, si parla della glorificazione del nome del Signore. Il Signore glorifica il suo nome salvando Israele, mostrando i suoi prodigi, aprendo il Mar Rosso, ma il Vangelo di Giovanni lo lega strettamente alle sofferenze di Cristo, cioè alla croce. L'essere glorificato di Cristo è essere innalzato sulla croce. Ecco perché il Messia si offre liberamente alla sua passione, ai suoi dolori, alle sofferenze, dicendo: non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Quindi antepone la volontà di Dio al suo proprio interesse. È proprio quello che farà Gesù Cristo abbandonandosi al Getsemani: Padre, se è possibile passi da me questo calice, ma non sia fatta la mia ma la tua volontà, non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Quindi è una frase già prefigurata nel Salmo di abbandono al Padre affinché glorifichi il suo nome. E non a caso Gesù Cristo dirà nel capitolo 17, proprio alla fine del suo discorso, della sua meravigliosa preghiera sacerdotale nel cenacolo, dirà: ecco, che il nome del Padre sia glorificato in lui. E varie volte o altre volte nel Vangelo di Giovanni si sottolinea che Gesù dice: Padre, glorifica il tuo nome, ora il Figlio dell'uomo sarà glorificato, eccetera eccetera. A questo punto ritorniamo al Vangelo di Marco. Si dice che percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, dice Cristo, vi precederò in Galilea. Questa è un'affermazione che si può vedere nel sottofondo ebraico, perché fa riferimento alla dispersione. Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Una delle opere fondamentali che deve fare il Messia, secondo la tradizione ebraica, è la riunione dei dispersi dall'esilio, perché ancora oggi 10 delle 12 tribù di Israele sono disperse, e questo dal tempo nel 734 avanti Cristo, poi 722 avanti Cristo, l'invasione degli Assiri che deportano una grande popolazione dalla Galilea. Praticamente queste tribù sono disperse, per cui c'è un motivo ricorrente che, attenzione, ritorna anche nella prima liturgia cristiana, nella Didache per esempio, la prima preghiera eucaristica che abbiamo, a parte il Vangelo. Si sottolinea varie volte come questo pane era disperso, così riunisci, Signore. Cioè si parla continuamente di questa opera della riunione, della riunificazione, del ritorno dalla dispersione, della restaurazione dall'esilio, che è l'opera che il Messia compie e deve compiere, che ha compiuto Gesù Cristo. Quindi abbiamo la dispersione, l'esilio, l'oscurità che comincia nel Getsemani, in cui i dodici fuggono, quindi si disperdono. I dodici, che erano solitamente, sono un segno delle 12 tribù di Israele riunificate, la primizia del nuovo popolo ebraico e ovviamente anche cristiano. Ma Cristo dopo li riunificherà: io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. Questa è tutta l'opera che fa il Messia, e quindi il Messia che noi abbiamo riconosciuto, Gesù Cristo nostro Signore, il Kyrios, ha questo potere: radunarci, riunificarci in noi stessi e con gli altri, e ecco, ricollegarci alla sua unità. La Santissima Trinità è unità di persone, comunione, coinonia, comunione. E questa è l'opera di Cristo, che è il contrario della dispersione. Noi sperimentiamo molte volte nella nostra vita come siamo dispersi nella nostra vita, ma Cristo ci viene a riprendere. Meraviglioso, già qui profetizza la sua resurrezione, il fatto che lui stesso precederà i suoi in Galilea, li radunerà di nuovo. Dopo che sarò risorto, io vi precederò in Galilea. Dopo questa parola, Marco 14:29, Così narra l'Evangelista. Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzeranno, io no». Gesù gli disse: «In verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». Innanzitutto qui vorrei sottolineare il sottofondo del gallo. Nella letteratura rabbinica, ebraica, il gallo è spesso associato all'impurità. Questa è la prima cosa, perché secondo le fonti, a Gerusalemme l'allevamento dei galli era proibito durante l'esistenza del Tempio, perché razzolavano il terreno e quindi potevano raccogliere oggetti leviticamente, cioè secondo l'ebraismo impuri, rischiando così di diffondere l'impurità. Così dice il Talmud. Interessante, perché secondo questa fonte vorrebbe dire che non c'erano molti galli a Gerusalemme. Era qualcosa di eccezionale sentire il canto di un gallo, prima cosa. Secondo il Talmud, il gallo e il pipistrello aspettano entrambi la luce del giorno, c'è un racconto, un midrash, un racconto ebraico, e il gallo disse al pipistrello: «Io posso aspettare l'alba perché la luce mi appartiene, ma a cosa ti serve a te la luce?» Ecco, il gallo è presentato anche nel Talmud come il simbolo del discernimento, perché distingue la notte dall'alba, la notte, la luce dalle tenebre. E questo è qualcosa di molto importante per quanto riguarda la tradizione ebraica, perché la Mishnah, il Talmud, gli scritti più importanti della tradizione rabbinica si aprono proprio con la domanda: da quando si deve recitare lo Shema Israel? E ora non mi dilungo, però praticamente si può cantare all'alba quando si distingue un filo blu dall'oscurità della notte, si deve recitare lo Shema. Ecco, proprio in questo momento in cui Pietro è chiamato a cantare, o meglio a recitare, lo Shema Israel, la professione di fede per eccellenza degli ebrei: «Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze». Proprio in questo momento in cui ogni ebreo deve cominciare il giorno proclamando l'amore a Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze, Pietro rinnega Gesù Cristo, cioè non ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Ma proprio in questo momento, attenzione, secondo il Vangelo di Luca, proprio quando sperimenta il suo più grande fallimento, nell'ora stessa in cui dovrebbe invece proclamare la santità di Dio, l'amore a Dio con tutto se stesso, ecco che si incontra con il volto misericordioso di Cristo, perché il Vangelo di Luca sottolinea che Gesù, voltatosi, guardò Pietro. Ecco, io sempre dico: come Cristo avrà guardato Pietro in questo momento, con quali occhi, con quale amore, con quale misericordia, che lo aveva appena rinnegato. Ecco, paradossalmente, appena viene l'alba e finisce l'oscurità della notte, l'oscurità del rinnegamento di Pietro, Pietro ha questa grazia, potersi incontrare con il volto stesso di Cristo. Tra l'altro sottolineiamo che nel giorno della Pasqua, secondo alcune fonti, dopo il Seder Pasquale molti si recavano al Tempio, e ci si recava al Tempio, secondo quello che dice il libro dell'Esodo, per vedere il volto di Dio. Per andare alla presenza di Dio, ovviamente non si poteva vedere, ma era un modo per essere il santo dei santi. Nel Tempio era il luogo per eccellenza della presenza di Dio. E in questo momento Pietro si incontra con il volto stesso di Dio in Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, per ritornare al gallo, il gallo nelle fonti ebraiche è caratterizzato anche però come il più sfacciato degli uccelli. La sua lascivia è proverbiale. Si dice anche che il gallo nelle fonti ebraiche sia litigioso e malvagio, E addirittura che il canto del gallo, così come il suo volo, a volte causava la rottura dei piatti. Evidentemente era qualcosa che colpiva. L'Apocalisse di Baruch dice che il fruscio delle ali della fenice, che era un uccello favoloso che accompagnava il sole, risveglia i galli, che poi conversano nella loro lingua peculiare, poiché quando gli angeli preparano il sole per il giorno, il gallo canta. Ecco, il gallo che annuncia l'alba, e questo vale particolarmente per Pietro. Lo Zohar, che è un testo mistico ebraico, dice che nell'ora della grazia, verso mezzanotte, quando Dio visita il paradiso per parlare con le anime dei pii, un fuoco procede dal luogo santo e cioè dal paradiso, e tocca le ali del gallo, che allora prorompe in lodi a Dio, invitando allo stesso tempo gli uomini a lodare il Signore e a servirlo. Vedete, questo è un testo più tardivo, non è dell'epoca di Cristo, però è interessante questa mentalità ebraica riguardo al gallo. Il gallo ha questa missione, diciamo così, distinguere il giorno dalla notte e cantare per invitare gli uomini a lodare il Signore. E in particolare nel Talmud vi è un precetto in cui si dice che al canto del gallo al mattino si deve pronunciare la seguente benedizione, a parte ovviamente lo Shema: sia lodato tu, o Dio, Signore del mondo, che hai dato al gallo la capacità di distinguere tra il giorno e la notte. Quindi pensate che nella tradizione ebraica, nella preghiera, ogni ebreo deve pregare così: sii benedetto tu, o Dio, Signore dell'universo, che hai dato al gallo la capacità di distinguere tra il giorno e la notte. E questo avviene nella vita di Pietro, avviene anche nella nostra vita. Il gallo è il simbolo del catechista, del profeta, che ci denuncia, ci sveglia. Forse Pietro avrebbe voluto uccidere questo gallo che gli rimproverava le sue colpe, e diciamo così, no? E noi abbiamo bisogno di un profeta, come per esempio ha avuto bisogno il profeta Davide, quando Nathan gli rimprovera il suo peccato a viso aperto, con audacia ma con grandissima sincerità. E così Davide, alla fine, non all'inizio, della parola del profeta, riconosce il suo peccato. E così questo gallo ha una missione fondamentale. Anche noi abbiamo bisogno di questi galli, perché molte volte, così come Pietro, non siamo consapevoli dei nostri rinnegamenti, ci crediamo così sicuri di noi stessi come Pietro, e invece l'altro sempre ci aiuta, dall'esterno, un gallo, diciamo così, ha la funzione di svegliarci, di denunciarci, di mettere a nudo quello che abbiamo nel più profondo del nostro cuore, e anche di ricordarci la parola di Cristo prima che il canto. Che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte. Caratteristica anche è l'affermazione che è contenuta in un Midrash, però anche questo tardivo, non dell'epoca di Cristo, secondo cui i singhiozzi dei morenti alla vista dell'angelo che viene a prendere l'anima non sono uditi da nessuno tranne che dal gallo. E forse, diciamo, questo favore di cui gode il gallo presso gli esseri celesti ha dato origine all'affermazione secondo cui, osservando attentamente la cresta del gallo, si può determinare il momento in cui Dio mette da parte la sua misericordia. E questo avviene in un determinato momento durante le prime tre ore del giorno, quando il colore della cresta cambia, cioè questa tradizione dagli ebrei, vedete, quindi è associato anche alla misericordia. Arriva l'alba, questa è anche una parola per noi. Molte volte entriamo nell'oscurità dei nostri peccati, dei nostri rinnegamenti, ma abbiamo questa possibilità, ecco, accogliere l'alba della resurrezione, incontrarci con il volto pieno di misericordia di Gesù Cristo. Bene, dopodiché dice il Vangelo di Marco, al capitolo 14, al versetto 32, che Gesù e i discepoli giunsero a un podere chiamato Getsemani, e Gesù disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. E su questo ritorneremo dopo la pausa, entrando, per quanto possibile, proprio ritornando a queste sorgenti del Getsemani, Già abbiamo dedicato l'episodio passato, ma possiamo approfondire ancora alcune espressioni fondamentali di questo episodio, soprattutto alla luce del sottofondo ebraico e dei luoghi nei quali questa preghiera di Cristo, tra grida, forti grida e lacrime, come dice la lettera agli ebrei, è avvenuta per tutti noi. Cristo entra nell'agonia, agonia vuol dire combattimento, battaglia del Getsemani, al fine di vincere in nostro favore. Grazie e facciamo ora una breve pausa musicale. Ritorniamo così a leggere e a commentare alcune espressioni dell'episodio del Getsemani, della preghiera di Gesù al Getsemani. Lo sto prendendo dal Vangelo di Marco, capitolo 14, versetto 32. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Il podere si chiamava quindi Getsemani, Gat-Shemani, dall'ebraico aramaico, cioè il torchio dell'olio, e ho già trattato di questo nell'episodio scorso, ma è un nome profetico. Ecco, l'unto del Signore, Mashiach in ebraico, colui che è unto, Christos in greco, che significa Cristo, ma significa unto, ecco, adesso viene messo sotto il torchio della prova più grande. Parte certamente la croce, che è questa passione dell'anima di Cristo di cui abbiamo parlato nell'episodio scorso. E, diciamo, da questa lotta, da questa agonia di Cristo nel Getsemani, dell'unto nel Getsemani, esce questo olio profumato, questa unzione dell'amore infinito che si effonde su di noi di Cristo. Perché con il Getsemani comincia di fatto la sua passione, che nel Getsemani è passione della mente, dell'anima, perché Cristo dice: la mia anima, in greco la mia psyche, la mia anima, la mia psiche è triste fino alla morte. Restate qui e pregate con me. È una parola fondamentale anche per questi tempi. Cristo ci dice: restate qui, in questa oscurità. L'oscurità del Cedron, abbiamo detto che Cidron in aramaico significa oscurità. Nell'oscurità del Getsemani, restate qui e vegliate con me e pregate con me. Il Getsemani è stato identificato fin dai primi cristiani. È interessante la testimonianza di Eusebio di Cesarea nella sua opera Onomasticon, scritta intorno al 295 d.C. E dice così Eusebio di Cesarea: Getsemani, località dove Cristo si recò a pregare prima della sua passione, è situato verso il Monte degli Ulivi e in essa tuttora i fedeli accorrono per fare preghiere. Cioè, alla fine del III secolo i fedeli accorrevano in questo luogo per fare preghiere. Cioè vuol dire che il luogo era stato custodito gelosamente dalla memoria dei primi giudeo-cristiani, che tra l'altro avevano lì uno dei loro centri. Ne parleremo una delle prossime volte, quando tratteremo l'arresto di Gesù nel Getsemani e dei luoghi e del luogo legato a questo arresto, che era un luogo giudeo-cristiano. Quindi i primi giudeo-cristiani hanno custodito questi luoghi, che poi sono stati visitati dai fedeli e poi dai pellegrini. È interessante che la traduzione latina di San Girolamo all'Onomasticon di Eusebio di Cesarea, che è scritta circa 100 anni dopo, intorno al 390 d.C., sostituisce l'ultima frase, in essa tuttora i fedeli accorrono per fare preghiere, con ora vi è stata edificata sopra una chiesa. Queste aggiunte o queste correzioni di Girolamo sono importantissime perché ci danno delle indicazioni basilari riguardo ai resti archeologici o, diciamo, alle chiese edificate. Cosa vuol dire? Perché Girolamo aggiunge o cambia questa frase? Vuol dire che tra il 295, anno in cui scrive Eusebio di Cesarea, e il 390 è stata edificata una chiesa, quindi la prima basilica, di cui ancora oggi possiamo ammirare le vestigia sotto il pavimento attuale della Basilica del Getsemani, risale proprio a questa epoca, quindi un'epoca molto antica, una delle prime chiese di Gerusalemme, delle prime basiliche di Gerusalemme. Poi il luogo è stato visitato dal pellegrino anonimo di Bordeaux nel 333 d.C., che nel suo itinerario afferma così: andando da Gerusalemme alla porta che si trova a oriente per salire sul monte Oliveto, cioè il monte degli Ulivi, c'è la valle che si chiama di Josafat, cioè la valle del Cedron. Sul lato sinistro, dove si trovano delle vigne, c'è anche la roccia dove Giuda Iscariota tradì Cristo. Sul lato destro c'è la palma dalla quale i fanciulli presero i rami per stenderli davanti a Cristo che entrava. Quindi cercano anche di custodire da tempi antichi le tradizioni di ogni episodio o di ogni luogo particolare legato alla vita di Cristo. Molto interessante è la testimonianza di Egeria, prima pellegrina spagnola, che ci dà un resoconto del suo viaggio, perché finora vi sono solo alcune note, ma Egeria dà il suo resoconto nel 400 circa d.C. Dice così, perché ci dà dettagli anche sulle liturgie che si facevano nei vari luoghi di Gerusalemme e quindi anche nel Getsemani. Dice così: quando incomincia il canto del gallo, vedete, ritorna ancora questo canto del gallo, essendo che nella tradizione era importantissimo. Quando incomincia il canto del gallo, si discende dall'Imbomon, che era il luogo dell'ascensione di Gesù, o dove c'era nel tempo di Egeria, in epoca bizantina, anche una chiesa, salmodiando. Vedete, anche si ritorna al cantare inni. Guardate come Egeria riprende questa tradizione del Vangelo, ma anche ebraica, salmodiando, così come Gesù e i discepoli si recarono al Getsemani cantando inni. Continua così Egeria: e si giunge a quel luogo dove il Signore pregò, come è scritto nel Vangelo, si allontanò quanto un tiro di sasso e pregava. In quel luogo vi è una chiesa elegante. Il vescovo con tutto il popolo vi entra e dice una orazione appropriata al luogo e al giorno. Si dice anche un salmo appropriato e si legge quel brano del Vangelo in cui Gesù dice ai suoi discepoli: vegliate per non entrare in tentazione. E vi si legge tutto quel brano e si fa di nuovo una orazione. E di là adesso discendono a piedi, dal vescovo fino al più piccolo bambino, con inni, e si giunge al Getsemani. Meraviglioso. Prima di tutto si proclama il Vangelo nel luogo santo, si fa una preghiera, si legge tutto il brano del Vangelo, si fa un'orazione e tutti discendono a piedi, tutti, dal vescovo fino al più piccolo, con inni, e si giunge al Getsemani, cioè si ripercorre spiritualmente questa via della passione, non solo la via Crucis, ma anche prima questa via che comincia, della passione che comincia nel Getsemani. Più di 200 lucerne da chiesa sono pronte per far luce a tutto il popolo, quindi si fa di notte o all'alba. Giunti al Getsemani si fa prima una orazione adatta e si dice un inno. Si legge anche quel passo del Vangelo dove il Signore viene preso, quindi si deduce che viene fatta di notte, quindi prima dell'alba. Poi ci sono altre testimonianze di altri pellegrini che sono comunque molto interessanti, su cui però non mi posso troppo soffermare per motivi di tempo, però segno che i luoghi sono stati ben conservati e sono stati oggetto della meditazione profonda, dello scrutare le scritture, eccetera, da parte dei pellegrini, anche di liturgie, come abbiamo ascoltato. Continuando con il Vangelo di Marco, passiamo alle parole che Cristo dice nel Getsemani. Disse loro, Marco 14:34, Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Ho già commentato questo Vangelo nello scorso episodio, lo ricordo, chi vuole lo può ritrovare nell'archivio di Radio Maria, nel sito internet. Ora mi fermo solo su alcune espressioni particolarmente interessante alla luce del sottofondo biblico ed ebraico. La mia anima è triste fino alla morte. Le parole di Cristo qui ricordano quelle del profeta Giona. Quando Dio distrugge la pianta di ricino, non sappiamo bene che cos'era, si chiama Kikaion, forse ricino, che lo riparava dal calore del sole. E Giona in 4:9 afferma così: sono profondamente addolorato fino alla morte. Leliupemai ego eos thanatu, cioè sono rattristato fino alla morte. Qui Gesù Cristo dice, per esempio nel Vangelo parallelo in Matteo 26:38, la mia anima è profondamente addolorata fino alla morte, periliupos estine psichemu eos thanatu, cioè la mia anima è profondamente addolorata fino alla morte. C'è una grande vicinanza tra le parole di Giona e le parole di Cristo. Interessante che sia la supplica di Giona che quella di Gesù, che sono espressione di un'agonia sconcertata, per così dire, non sono accolte. È chiaro che Cristo tutto quello che lo domanda al Padre glielo dà, però poi Cristo dice di interessante, dice al Padre: passi da me questo calice, e poi però si abbandona e chiede che sia fatta la sua volontà, quindi di fatto la sua preghiera è esaudita senza dubbio. Però quello su cui mi voglio soffermare è che c'è un piano divino sia in Giona che in Gesù, che culmina in Gesù, un progetto di Dio che alla fine porterà la salvezza ai pagani in entrambi i casi, nel caso di Giona e poi eminentemente nel caso di Cristo, la salvezza definitiva. Cristo dice anche: vegliate, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Come ho detto, una parola che risuona particolarmente oggi o che deve risuonare in noi: restate qui, restare dalla parte di Cristo, con Cristo, e state svegli, non dormite, perché siete delle sentinelle. Certo, i discepoli sperimentano nel Getsemani tutta la loro debolezza, si addormentano, e anche noi nella nostra vita molto spesso dormiamo, e il mondo molte volte non vuol far altro che addormentarci, anestetizzarci, inteso come mondo ovviamente intorno a noi, soprattutto i potenti. Noi invece siamo chiamati a stare ben svegli, a essere delle sentinelle. E qual è il senso di rimanere svegli? E qui dobbiamo ricordare la parabola delle 10 vergini nel capitolo 25, cioè pochi versetti prima del Getsemani, Matteo. E queste vergini che devono essere vigilanti, preparate per l'arrivo dello sposo a mezzanotte, nel cuore della notte, proprio come qui. Vedete il legame tra la parabola delle 10 vergini e il Getsemani. I Vangeli non vanno letti solo come brani separati, ma hanno tutta una mirabile logica, uno sviluppo, un andamento che va notato. E proprio qui in Matteo 25:13 al Getsemani Gesù dice: vegliate, cioè vegliate, rimanete qui e vegliate, mentre poco prima in Matteo 25:13 Gesù aveva detto: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Ecco, i discepoli sono chiamati a rimanere svegli, e anche noi a rimanere svegli in attesa dell'alba, in attesa dell'alba di Cristo risorto, che li sveglierà e li incontrerà al terzo giorno. Interessante questo verbo vegliate nel suo sottofondo ebraico. C'è un testo rabbinico, la Tosefta, proprio nel trattato che relativo alla Pasqua, il trattato Pesachim, che prescrive di rimanere svegli tutta la notte per discutere degli eventi prodigiosi della Pasqua ebraica e della redenzione degli israeliti dall'Egitto. Questo è comune, anche fin da tempi antichi, pare, cioè è molto meritevole attardarsi nella veglia pasquale ebraica, cioè nella notte pasquale ebraica, per raccontare e narrare, fare memoriale dei prodigi di salvezza compiuti dal Signore. Per questo già nell'ebraismo diciamo era una sorta di veglia. Ecco perché Gesù la notte di Pasqua, da quello che dicono i sinottici, veglia al Getsemani. Questo è una tradizione quindi antica. È chiaro che questa prova della veglia non è solo ebraica. Faccio un esempio: nell'epopea babilonese di Gilgamesh, Utnapishtim, un testo antico babilonese. E se l'eroe Gilgamesh riesce a rimanere sveglio per 6 giorni, otterrà dagli dèi la vita eterna. E cosa succede? Che Gilgamesh fallisce tragicamente la prova, cioè si addormenta, proprio come i discepoli falliscono, come ci dicono i Vangeli, e si addormentano. Vedete, la carne mortale cede al richiamo del sonno, anche a costo dell'immortalità, questo ci dice Gilgamesh. Mentre saranno le donne a vegliare con costanza sul sepolcro di Cristo e non i discepoli. Molto interessante questo. Però, ecco, il Signore ci dà lo Spirito Santo perché possiamo rimanere svegli. Interessante anche la preghiera di Cristo, dice l'Evangelista, cadde a terra, cioè è una preghiera prostrata, in prostrazione. Questo è uno dei gesti di preghiera importanti anche nel cristianesimo, che anche siamo chiamati a fare. Ci sono varie posizioni di preghiera: in piedi, segno della resurrezione di Cristo, seduti, la meditazione, lo scrutare le scritture, la preghiera silenziosa, e in ginocchio, evidentemente l'adorazione a Dio, a Cristo, e la prostrazione in momenti particolari della nostra vita come Cristo. Ecco, cadere con il viso a terra da una posizione inginocchiata è il modo classico nella Bibbia, nell'Antico Testamento, di supplicare i potenti, ma in particolare andava fatta a Dio. E nell'ebraismo non è tanto comune la prostrazione, non si faceva ogni giorno, si faceva nei giorni di digiuno pubblico, quindi di lutto e quindi di anche preghiera, di supplica, di lamentazione, e anche si poteva fare in modo quotidiano in caso di richieste private. Ecco qua Gesù Cristo che si prostra. Si dice che nelle fonti che Rabbi Akiva cadeva ripetutamente con la faccia a terra dopo le preghiere per supplicare Dio, quindi era un gesto che si poteva fare anche quotidianamente. Ecco, Gesù Cristo si prostra, chiede che il calice della tribolazione e della tortura sia allontanato da lui. È una preghiera abbastanza forte, addirittura Gesù quasi vede tutta l'umanità di Cristo. Ecco, chiede al Padre che allontani questo calice, ma alla fine si abbandona totalmente nelle mani del Padre, l'abbandono totale di Cristo, e usa una parola che è meravigliosa, una delle più belle del Vangelo o del Nuovo Testamento nella preghiera, che riporta solo il Vangelo di Marco, che è Abba, che significa papà. Abba è una parola ebraica aramaica che significa papà. Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Questo termine Abba ricorre anche, questo ho dedicato anche alcuni episodi a questo, ricorre nel Targum, in particolare nel Targum Neofiti, in cui Abramo porta Isacco al sacrificio, secondo la più antica tradizione ebraica, la notte di Pasqua, sul Monte Moria, che era il monte del Tempio. E proprio lì, mentre sono in cammino verso il monte del Tempio a Gerusalemme, nella notte di Pasqua, Isacco dice a suo padre, secondo il Targum, Abba, legami bene, non sia che io recalcitri e sia reso vano il tuo sacrificio. Ora Gesù Cristo, il nuovo Isacco, proprio come Isacco chiama suo padre Abba, e si abbandona, dice legami forte, la famosa Akedah di Isacco, che significa legatura. Ecco, anche noi siamo chiamati a fare questa preghiera al Signore, al Padre. Abba, è vero che io non sopporto le mie sofferenze, vorrei molte volte che il calice delle sofferenze sia allontanato da me, come esattamente Cristo. Siamo tutti umani, ma ecco, in Cristo, che è anche Dio, possiamo ricevere la sua grazia per poter dire Abba, papà. Questa parola meravigliosa, rivolgerci a Dio ogni giorno, ogni momento, come Abba, come papà. Dice San Paolo che noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nel timore, ma abbiamo ricevuto uno spirito di figli, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito Santo grida in noi papà, Padre. Ecco, così Gesù Cristo nel Getsemani, proprio davanti al Monte del Tempio, proprio nella notte di Pasqua, come Isacco, compie la figura di Isacco, perché ora si abbandona totalmente, perché Isacco non sarà sacrificato, mentre lui sarà legato alla volontà del Padre. Ecco perché anche San Paolo si autodenomina nelle lettere il prigioniero di Cristo, che letteralmente in greco dedemonos significa colui che è stato legato, cioè è un doppio senso. Paolo è veramente stato prigioniero per Cristo, ma anche è prigioniero nel senso del suo amore, è legato per sempre al suo amore. Così noi siamo chiamati a fare questa preghiera: papà, legami bene. Questo titolo attribuito a Dio, Abba, è una novità nell'ebraismo. E oggi ci sono anche degli ebrei, si chiamano cassidici, che chiamano nella preghiera privata a Dio papà, ma diciamo nelle fonti ebraiche antiche è una novità, mentre era usata l'espressione o l'invocazione a Dio come Padre nostro che sei nei cieli. E questo uso, che anche ripreso da Cristo, però si trovava anche nell'ebraismo, si trova nel Targum, per esempio, e anche in altre fonti. Quello che ci interessa sono alcuni riferimenti nella tradizione targumica, quindi nelle versioni in aramaico della scrittura degli ebrei, in cui praticamente si invocava Dio come nostro Padre che è nei cieli, elevando gli occhi in preghiera. Per esempio, nel Targum dell'Esodo, le donne ebree, nella loro angoscia, pregano davanti al loro Padre che è nei cieli. Elevano i loro occhi in preghiera, dice il Targum Pseudo-Jonathan, e implorano misericordia. Vedete, questa invocazione del Padre nostro che è nei cieli è fatta in momenti di angoscia ed elevando gli occhi in preghiera o le mani in preghiera. Nel Targum frammentario dell'Esodo si dice che la vittoria di Israele contro Amalek è dovuta al fatto che Mosè sospende le sue mani in preghiera verso il Padre che è nei cieli. Così anche nel Targum frammentario a Numeri 21:9 si dice che quando gli israeliti erano morsi dai serpenti brucianti che li avvelenavano a causa della loro mormorazione, il popolo sospendeva i suoi occhi nella preghiera al suo Padre o al loro Padre che è nei cieli. E nel Targum del Deuteronomio, anche si usa nel Targum Pseudo-Jonathan, si dice che le mani nella preghiera davanti al Padre nostro che è nei cieli sono rafforzate dalle opere buone. Insomma, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il titolo Padre nostro che sei nei cieli intendeva già nella tradizione ebraica evidenziare l'intimità e la fiducia filiale in Dio e il riconoscimento della paternità di Dio nell'ora dell'angoscia, nell'ora dell'afflizione, della supplica. È interessantissimo. E c'è stato in particolare un grande esegeta, Joachim Jeremias, che ha indicato che il significato dell'espressione di preghiera Padre nostro che sei nei cieli, di questo titolo, ha a che fare con la fedeltà alla Torah, talvolta fino al martirio, in cui si manifesta che Dio è il Padre dei giusti e si manifesta la fiducia nel soccorso di Dio nell'ora del bisogno e dell'angoscia. E c'è un'affermazione nella Mishnah, uno dei testi più importanti della tradizione orale ebraica, che dice che ogni volta che gli israeliti guardavano verso l'alto e sottomettevano il loro cuore al Padre loro che è nei cieli, erano più forti. Ecco, ogni volta che sottomettevano il loro cuore, le Avihem Shebashamaim significa il Padre loro che è nei cieli. Quindi, vedete, potremmo fare altri esempi, ma vorrei solo sottolineare che nei testi ebraici questo titolo, Padre nostro che è nei cieli, è anche messo in relazione all'orientamento del cuore, orientamento che in ebraico si chiama Kavanah. Nell'orientamento spirituale di preghiera poi anche un orientamento fisico verso il luogo del Tempio. Interessante che Gesù prega nel Getsemani proprio di fronte al Santo dei Santi. È anche però un orientamento spirituale in cui è fondamentale levare il proprio cuore in alto in abbandono filiale verso il Padre, fiduciosi che Dio appunto è nostro Padre e ascolta le nostre necessità e la nostra angoscia. Questa preparazione alla preghiera, questo orientamento spirituale è così importante che il Talmud dice che i primi giusti impiegavano addirittura un'ora per orientare i loro cuori verso il Padre loro nei cieli. E poi il titolo ricorre in varie fonti ebraiche proprio per orientare il cuore nel Padre nostro che è nei cieli quando si è nell'angoscia. E ci sono ovviamente molte ricorrenze nel Vangelo di Matteo di questo titolo Padre nostro, Padre vostro che è nei cieli, Padre loro che è nei cieli, e che quindi si capisce che questo titolo è stato ripreso dalla tradizione ebraica, anche se evidentemente Gesù Cristo dà un contenuto nuovo. Perché? Perché lui è il figlio per eccellenza che ci fa figli, di modo che ricevendo il suo spirito possiamo anche noi invocare con parresia, con audacia, come diciamo in ogni liturgia della messa, osiamo dire, cioè con parresia, con audacia, possiamo dire Padre. È interessante che Gesù varie volte fa lo stesso gesto di preghiera che abbiamo appena visto: alza gli occhi al cielo, pronuncia la benedizione, e nell'ora dell'angoscia più profonda Gesù prega prostrato, quindi non con gli occhi elevati ma con gli occhi a terra, però con questa meravigliosa preghiera Abba, Padre, che possiamo fare nostra. È proprio il momento della massima oscurità, della massima passione dell'anima, della mente di Cristo, è il momento in cui ci consegna la perla più bella, il segreto dei segreti, Abba, Padre. Pensate che l'Islam ha 99 nomi di Allah e recitano il loro rosario pregando, alcuni sono bellissimi di questi nomi, però manca, diciamo così, il centesimo nome, che è il nome di Padre. Noi abbiamo non solo il nome di Padre come gli ebrei, ma anche il nome di Abba, papà. Siamo, come dice il Salmo, come un bimbo in braccio a sua madre, come bambini in braccio al nostro papà, al nostro padre che è nei cieli, che è Dio stesso. Vorrei concludere con il calice, perché ecco, Gesù prega dicendo Abba Padre, se è possibile passi da me questo calice. Durante l'ultima cena certamente Gesù stava celebrando la Pasqua ebraica con i discepoli, almeno secondo quello che ci riferiscono i sinottici. E il rito pasquale prevedeva 4 calici di vino, ognuno con un significato specifico. Gesù, secondo i Vangeli, non beve il quarto calice durante la cena. Non sembra bere, cioè si parla di 2 calici in Luca, ma in Matteo dice: io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Cosa significa? Significa che questo calice finale della Pasqua Gesù lo beve nel Getsemane, nel calice amaro, e con questo concludiamo. Dopo continuerò, se Dio vuole, nel prossimo episodio, perché ancora ci mancano varie cose importanti su questo testo, nel suo sottofondo ebraico, però voglio concludere con questo, cioè Gesù Cristo beve il calice amaro, il calice dell'ira. Diremo, lo approfondiremo la prossima volta, che una delle frasi fondamentali che si pronuncia nel rituale pasquale ebraico dopo aver bevuto questo calice è proprio un riferimento al calice dell'ira che dovranno bere le nazioni, un motivo ricorrente nell'Antico Testamento. Ora questo calice che noi meritavamo di bere per i nostri peccati è bevuto da Cristo. Lui stesso beve questo calice amaro per noi, per donarci in cambio la dolcezza del suo amore, la sua resurrezione. Entra per noi nell'angoscia, nelle sofferenze. Non siamo soli nelle nostre oscurità. Non siamo soli nei nostri Getsemani, ma Cristo è con noi nel giardino. Giovanni sottolinea che il Getsemani è un giardino, e diciamo questo ha un significato sponsale. È il giardino dell'Eden. Il Cristo nostro sposo si consegna, non dà più solo il suo costato come Adamo, ma dà totalmente se stessi per farci rinascere a nuova vita, noi la nuova Eva, la sposa di Cristo, la Chiesa, anche la nostra anima, che per quanto molte volte sia triste fino alla morte, però anela a Dio, l'anima mia anela a te, oh Dio, l'anima mia ha sete del Dio vivente, di questa resurrezione di Cristo che possiamo sperimentare ogni giorno, perché Lui è il nostro paradiso. Bene, con questo concludiamo. rinnovo di nuovo l'invito a pregare, pregare, pregare in generale, ma specialmente per la Terra Santa, per la pace in Terra Santa in questi momenti difficili. Vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Grazie e alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.